Beh, anzitutto si tratta di una notizia importante che io mi attendevo, in effetti, che dice della volontà della Santa Sede di troncare alla radice le voci che erano già circolate l'anno scorso in relazione ai controlli finalizzati alla lotta all'antiriciclaggio e alle deviazioni finanziarie. Ovviamente bisogna considerare due cose. Primo, come lo stesso Consiglio d'Europa Moneyval ha riconosciuto, i mutamenti ottenuti dalla Santa Sede hanno per intensità e numerosità superato quello di altri paesi, cioè a dire, tutto il processo è nato nel settembre dell'anno scorso, quindi in neanche 9 mesi la Santa Sede è riuscita a dare risposte positive e convincenti alla più parte dei quesiti che erano stati sollevati. Poi è vero però che nel rapporto conclusivo ispettivo si invita il Vaticano a proseguire e a meglio chiarire i modi di governance dell'AIF, cioè dire dell'organismo che è composto dai 5 cardinali, perché si dice l'attività di vigilanza deve essere tenuta separata dall'attività che viene chiamata di intelligence finanziaria, cioè dire l'attività di ispezione. Un conto è andare a ricercare gli eventuali colpevoli, altro conto è vigilare su quanto è stato effettuato. Questo è un consiglio che viene rivolto e che la Santa Sede sicuramente ne terrà conto. Su questo io non sono particolarmente d'accordo, convinto che sia lì il nodo del problema, cioè non è che separando i due soggetti, il soggetto che fa la vigilanza dal soggetto che fa l'intelligence, perché questa separazione vale nei confronti di paesi grandi come l'Italia e tanti altri paesi. Nel caso della Città del Vaticano siamo di fronte ad un paese di proporzioni micro rispetto al quale la moltiplicazione degli enti potrebbe avere anche degli effetti perversi, e cioè dire la non circolazione rapida in tempo reale delle informazioni. Però questa è una questione di dettaglio. Il fatto positivo è che Moneyval non solo non ha abbocciato, ma ha apprezzato il lavoro della Santa Sede, che in meno di 9 mesi ha prodotto più di quanto tanti altri paesi nei cui confronti il processo di valutazione era iniziato già diversi anni fa hanno fatto.
Professor Zamagni, una questione: per le banche che non sono impegnate in una produzione diretta di ricchezza, ma hanno compiti sociali e di promozioni di attività, come può essere lo IOR, ma ad esempio anche le banche di credito cooperativo in Italia, non vale la pena di trovare altri criteri di giudizio e di analisi rispetto a quelli che sono applicati ad esempio alle grandi banche? Perché Moneyval fa questo poi in sostanza.
Questa è una domanda pertinente e afferente, quindi è bene che sia stata rivolta, perché su questa questione c'è molta confusione. E cioè dire, l'obiettivo di vigilare e di controllare intensificando la lotta è sacrosanto, però bisogna tenere conto del soggetto. Un conto è un ente bancario che persegue finalità lucrative e quindi si dedica all'attività di speculazione finanziaria, altro conto è un altro ente bancario, lei ha citato le BCC, in Italia c'è Banca Prossima. Banca Prossima di Milano è una banca nata da una costola d'Intesa San Paolo, nel cui statuto all'articolo 1 c'è scritto questa banca non persegue fini lucrativi e nasce per finanziare il cosiddetto terzo settore, cooperative sociali, associazioni varie e così via. Allora, è vero che è una banca come le altre, ma il fine dichiaratamente diverso modifica anche le regole della governance. Ebbene, Moneyval, e in generale lo stesso discorso vale per Basilea 3, e a livello internazionale non si vuole tenere conto di questa distinzione. E questo qual è l'aspetto negativo? Che si carica sulle spalle di banche come lo IOR e altre di cui abbiamo detto, che perseguono fini strumentali, cioè l'attività bancaria è strumento per il fine che è principale, che è quello della solidarietà, che è quello della diffusione della religione, della cultura, eccetera, pone dei pesi eccessivi, Cioè a dire, se io so che la mia attività ha quel fine, perché mi devi far pagare dei costi di transazione, così si chiama in economia, che sono i costi, perché per effettuare tutte quelle forme di controllo secondo le procedure indicate è ovvio che bisogna dedicare persone a tempo pieno e questo comporta dei costi. Allora, per una banca speculativa è ovvio, anzi, bisognerebbe farne di più. Se fosse fatto di più e meglio nel passato, oggi non saremmo nell'attuale crisi. E invece gli stessi obblighi posti in capo a quest'altro tipo di banca può portare effettivamente ad un peggioramento della loro missione e questo non è accettabile. Ecco allora perché io prenderei questa occasione, perché i rappresentanti della Santa Sede presso il Consiglio di Europa sollevino questa questione, perché è un problema che riguarda adesso lo IOR, ma riguarda anche tanti altri tipi di banche in Italia come all'estero.
Professor Zamagni, un flash finale, anzi due piccole cose. Oggi sui giornali troviamo l'appello del Fondo Monetario Internazionale per la salvezza dell'Eurozona. Dal Fondo Monetario Internazionale dicono l'euro è in pericolo, lei è d'accordo?
Beh, chiaro, l'euro è in pericolo non da adesso, è in pericolo almeno da 3 anni o 4 anni da quando è iniziata questa crisi devastante. Il punto, come al solito, è di capire se questo avvertimento viene dato da Juandum per sollecitare la presa di posizione delle varie autorità di governo ed europea ad intervenire più massicciamente, oppure per diffondere paure, panico tra la gente, e questo evidentemente sarebbe, non posso sapere ciò che muove. Il punto però è il seguente, che sia in pericolo, ripeto, lo è sempre stato, quindi non c'è nulla di nuovo. Il vero problema è che, ed è un punto su cui insisto da tempo, non si sta facendo abbastanza per rilanciare il lato reale dell'economia, che è quello che produce ricchezza, produce posti di lavoro, crea coesione sociale e così via. Cioè, la finanza ha le sue regole di funzionamento, però finora è stata troppo esaltata. Non si fa altro che parlare di finanza, mai di economia reale, mentre noi sappiamo, facciamo subito un esempio tra i tanti, il terremoto in Emilia. In quella zona del terremoto c'è un distretto industriale tra i più avanzati d'Europa, non d'Italia, d'Europa. Pensiamo al biomedicale, che è leader europeo. E il terremoto ha distrutto le fabbriche, qual è adesso il rischio? Il rischio è che perché ci sono gli equilibri finanziari da tutelare si distrugga un distretto, con la conseguenza che quelle imprese andranno altrove e quel distretto lì non si creerà mai più. Così nei prossimi 50 anni la gente di quel posto non avrà quella fonte di reddito e di ricchezza che ha costruito nel corso degli ultimi decenni.
Professore,
è questa miopia che mi dà fastidio, che mi inquieta. Si guarda soltanto al breve termine. Perché? Perché la finanza è interessata al breve termine, ma le persone vere sono interessate al lungo termine, perché noi dobbiamo vivere, non dobbiamo soltanto sopravvivere.
Professore, veramente un flash. Un ascoltatore pone una questione guardando all'Italia. Molte banche devono riscuotere dei crediti che non riescono ad avere. Sono tanti tanti milioni di euro. Questo ascoltatore ci dice: perché le banche non passano questi crediti allo Stato, che a sua volta li riscuote ed evita poi di fare manovre e di alzare le tasse?
Beh, è chiaro, questa è una proposta che tocca un tasto molto delicato, l'ascoltatore ha ragione, quello che lui propone è un modo, ce ne sono anche altri che vanno nella stessa direzione, ecco, questo va nel senso, è una misura di quelli di cui parlavo prima, perché non si vuole, siamo troppo ossessionati dagli equilibri finanziari. Ora, con tutto rispetto della finanza, ma da che mondo è mondo, è il lato reale dell'economia che fa girare la società, non la finanza. La finanza è strumento, eppure le classi politiche sono abbaccinate, perché? Perché evidentemente la ragion politica è una ragione interessata al cortotermismo, perché evidentemente è sul breve termine che si misurano i successi e gli insuccessi a livello sia elettorale che di consenso politico, e questo è un guaio.